Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Si sono chiusi mezz'ora fa i seggi in Ticino, lo spoglio è in corso, stanno arrivando velocemente i primi risultati parziali sui due temi in votazione. Al momento si va verso un doppio no che per ora è molto combattuto. Il conflitto tra Iran e Israele si intensifica, ha colpito un importante sito nucleare iraniano. L'esercito israeliano intende ora attaccare le fabbriche di armi in Iran. In Israele colpita soprattutto Tel Aviv, dove migliaia di persone si rifugiano nei bunker. Con un'esperta parleremo del ruolo dei paesi del Golfo, della sicurezza e degli equilibri nella regione, con il forte rischio che il conflitto si estenda. Gaza e Ucraina, la preoccupazione che questi fronti di guerra passino in secondo piano. Sulla situazione umanitaria a Gaza, da Ginevra la presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa parla di un fallimento dell'umanità. In Ucraina continuano i bombardamenti, mentre sono state riconsegnate dalla Russia 1200 salme di soldati ucraini. Iniziamo allora dallo spoglio in corso nel Canton Ticino. Mezz'ora fa si sono chiusi i seggi, la popolazione era stata a esprimersi sui due temi, li ricordo: l'approvazione di un credito per la realizzazione di un nodo intermodale alla stazione di Locarno-Muralto e l'iniziativa popolare per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità. Alessandro Broggini sta seguendo lo spoglio delle schede qui con me in studio. Alessandro, a che punto siamo?
Beh, siamo in grado di dare i primi risultati parziali dopo lo spoglio di ben 70 comuni, anzi adesso ho appena guardato l'ultimo aggiornamento, parla di 84 comuni su 100. Ebbene, per la stazione di Muralto, per il nodo intermodale, al momento il credito votato dal Gran Consiglio è respinto con il 51.52% dei voti. Indicativo il fatto che praticamente tutti i comuni del Locarnese l'abbiano respinto, siamo al 52% di no a Locarno, al 57% ad Ascona, Losone con il 56% di voti. L'altra iniziativa, ovvero quello per le cure sociosanitarie, anche questa è respinta, qui il risultato è leggermente più chiaro, siamo al 56% di no. Ripeto, sono i primi risultati parziali, ma sono già parecchio indicativi, visto che siamo già a ben 84 comuni sui 100 scrutinati. Al momento l'affluenza si situa intorno al 32%.
Questi quindi i primi risultati parziali dalle urne in Ticino. Alessandro, ricordiamo velocemente le posizioni sui due temi in votazione.
In parole molto semplici, questo pomeriggio sapremo se anche il Locarnese, come Chiasso, Mendrisio e Lugano, potrà contare su una nuova stazione che comprende anche la riorganizzazione di buona parte del trasporto pubblico regionale. Il Gran Consiglio ha già detto di sì al progetto del cosiddetto nodo intermodale Locarno-Muralto. Le critiche sono molto puntuali e riguardano soprattutto aspetti relativi agli effetti che il progetto avrebbe sulla viabilità del comparto, però potremmo pensare che il voto in un momento di difficoltà delle finanze cantonali potrebbe anche essere stato espresso su questo aspetto. Le opposizioni sono giunte soprattutto da cittadini e autorità della regione, l'abbiamo visto anche nei risultati che sono arrivati orora. Nulla in contrario ad una riorganizzazione, hanno detto, ma non in questo modo. L'altra iniziativa invece riguarda il personale sociosanitario e socioeducativo, è promossa dal sindacato VPOD, nasce in un periodo Covid per migliorare le condizioni di lavoro di chi opera in questi due campi, oltre a rendere più attrattive queste professioni e garantire anche la qualità ai pazienti e agli utenti. Secondo gli iniziativisti si tratta di professioni sotto pressione, pressione che causa di abbandoni frequenti e quindi una carenza di personale. La cura, dice la VPOD, una legge ad hoc. Il Gran Consiglio da parte sua ha già detto loro di no. L'iniziativa, secondo i contrari, così com'è, sarebbe semplicemente inefficace, rigida, troppo generalista. Lo stesso Consiglio di Stato aveva risposto che preferirebbe interventi mirati per tener conto delle specializzazioni che sono già regolate con contratti collettivi specifici.
Alessandro Broggini, che resterà in studio anche dopo l'edizione del Radio Giornale nel corso delle prime ore del pomeriggio per aggiornarci sull'andamento del voto. Spazio ora al conflitto tra Israele e Iran. Israele e Iran che non smettono di attaccarsi a vicenda, gli attacchi continuano a intensificarsi. L'Iran ha comunicato poco fa che Israele ha bombardato il complesso nucleare nella regione di Isfahan, mentre continua a sferrare attacchi sulla capitale Teheran. L'esercito israeliano avverte gli iraniani di evacuare le zone vicino alle fabbriche di armi. Colpita anche la città di Tel Aviv, con milioni di civili costretti a rifugiarsi nei bunker. Si parla di una decina di morti e centinaia di feriti. Pure in Iran il numero di persone uccise e ferite aumenta di ora in ora. Sarebbero già 150 le vittime. E intanto forti minacce giungono anche dagli Stati Uniti. Il presidente Trump ha annunciato che in caso di attacco iraniano alle basi militari statunitensi nella regione, Washington è pronta a rispondere con tutta la forza e la potenza dell'esercito americano in proporzioni, citiamo, mai viste prima. Per gli aggiornamenti sentiamo dapprima il nostro collaboratore Emanuele Valenti.
Anche il bilancio di queste ore conferma il rapido allargamento della guerra, al momento ancora circoscritta a Iran e Israele. Dalla notte scorsa ci sono stati in Israele almeno 10 morti e 140 feriti, un numero molto alto, viste le difese aeree israeliane. Sono state colpite soprattutto le aree di Tel Aviv, nel centro del paese, e di Haifa, nel nord, e ci sono ancora diversi dispersi. In un perfetto circolo vizioso, il governo Netanyahu ha minacciato raid ancora più pesanti sul territorio iraniano. Qui i media di Stato non hanno più dato un bilancio delle vittime, ma gli obiettivi colpiti danno il senso dell'escalation. Un grosso deposito di petrolio a Teheran, la sede del Ministero della Difesa e poi attacchi su Isfahan, dove oltre a un centro nucleare ci sono diverse infrastrutture militari. L'esercito israeliano ha anche iniziato a mandare ordini di evacuazione, invitando chi si trovi vicino a siti sensibili, siti nucleari, centri per la produzione di armi, basi militari, a spostarsi. Qui c'è un forte, fortissimo elemento di pressione psicologica sui vertici della Repubblica Islamica, ma anche sulla popolazione. C'è poi l'attacco molto emblematico a South Pars, Golfo Persico, il più grande sito al mondo per la produzione di gas naturale. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha detto che Teheran non vuole in alcun modo l'allargamento del conflitto, ma ha anche accusato il Consiglio di sicurezza ONU, e nello specifico l'Occidente, di non aver fatto nulla per fermare Israele. Senza specificare, Araghchi ha anche detto che l'Iran ha prove del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti.
Un ruolo delicato e a tratti ambivalente nei confronti della guerra, che ormai è una guerra tra Iran e Israele, quello giocato dai paesi del Golfo, paesi naturalmente direttamente interessati dalla sicurezza regionale e dal rischio di escalation militare. Ci colleghiamo con Francesca Caferri, esperta di Medio Oriente, delle monarchie del Golfo. Allora, innanzitutto sappiamo che l'Iran è il grande sostenitore dei gruppi armati che Israele sta cercando di sradicare nella regione. L'Iran è anche in parte un finanziatore, insomma. In che modo quello che sta succedendo tra Iran e Israele influenzerà la regione?
Sicuramente c'è un'attenzione massima nella regione. La minaccia iraniana è stata la peggiore minaccia per le monarchie del Golfo negli ultimi anni. Quindi è chiaro che silenziosamente nelle corti del Golfo in questo momento il fatto che ci sia qualcuno che si stia prendendo cura nel loro punto di vista della minaccia iraniana è sicuramente positivo. Questo non può essere detto perché chiaramente nonostante gli accordi di pace e i riavvicinamenti di questi anni nessuno di questi paesi oggi può mostrare di essere apertamente dalla parte di Israele. Quindi l'ambiguità di cui tu parlavi è assolutamente attiva, è quello che guida le azioni in questi giorni e che continuerà a guidarle nelle prossime settimane.
Gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita condannano gli attacchi, sono contrari a un'operazione militare aperta, temono che un conflitto più ampio possa compromettere gli affari economici innanzitutto. Allora, quale ruolo stanno giocando queste potenze del Golfo per attenuare la tensione nella regione?
Allora, nel breve periodo in realtà la tensione sta favorendo le potenze del Golfo perché un aumento dei prezzi del petrolio e dell'energia chiaramente va a favore di economie che sulla vendita di petrolio e di energia si basano. Per quanto riguarda il lungo periodo, è chiaro che sia l'Arabia Saudita che gli Emirati stanno lavorando con gli americani per arrivare a una risoluzione di questa crisi, ma la risoluzione che vogliono, arrivati a questo punto, è quella che blocca il programma nucleare iraniano, che toglie questa minaccia dal teatro del Golfo, e quindi è possibile che non li vedremo muoversi se non fra qualche giorno.
Beh, entrambi i paesi, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, hanno ristabilito le relazioni con l'Iran, hanno avviato un processo di, chiamiamolo, normalizzazione delle relazioni con Israele, ma di fatto militarmente non forniscono alcun supporto, giusto?
È così, militarmente non forniscono supporto, anche perché l'Arabia Saudita non ha di fatto ristabilito le relazioni con Israele, mentre gli Emirati sì, non c'è nessun supporto da parte delle monarchie del Golfo. Per quanto riguarda il riavvicinamento con l'Iran, è importante sottolineare che è stato fatto anche in vista di questo conflitto. Tutti sapevano che questo conflitto sarebbe scoppiato, bisognava soltanto capire quando. Il fatto di aver normalizzato le relazioni con l'Iran significa non essere nel mirino dei potenziali obiettivi dell'Iran, e questo è stato molto chiaro sia a Riyadh che a Dubai che ad Abu Dhabi negli ultimi anni.
Francesca Cafferri, grazie, giornalista che scrive per il quotidiano La Repubblica.
Grazie a voi.
Beh, questo nuovo conflitto sta mettendo in ombra quanto sta succedendo a Gaza, un tema che è però al centro di una lunga intervista alla presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa su un domenicale sulla Sonntagszeitung. Per Mirjana Spogliaric, Gaza rappresenta un fallimento dell'umanità. Lucia Mottini.
Sono parole forti quelle usate dalla presidente del CCR, una forza tanto più grande se si considera i toni tradizionalmente misurati del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Gaza, dice Mirjana Spogliaric, è un fallimento dell'umanità. Tutte le frontiere giuridiche e morali tollerabili vengono superate ed è un messaggio catastrofico per i futuri conflitti. Il mondo sembra consentire a guerre senza limiti dove è autorizzato l'uso di qualsiasi mezzo. E la presidente del CCR descrive la situazione attuale nell'ospedale da campo dell'organizzazione a Gaza, un ospedale che dispone di 60 letti, ma che in certe notti ha visto affluire 180 feriti gravi colpiti da pallottole. Nell'obitorio previsto per 15 corpi, in alcuni giorni se ne sono accumulati 25. Mancano ormai le parole per descrivere una situazione umanitaria che può migliorare solo con la fine delle ostilità. Un cessate il fuoco che la diplomatica svizzera spera risulti dalla conferenza che si terrà a New York questa settimana. Sollecitata sulla posizione del governo svizzero e in particolare del responsabile degli affari esteri Ignazio Cassis, la presidente del CCR ha ricordato la confidenzialità che caratterizza tutti i suoi contatti con i governi, ma ha affermato di avere un accesso diretto e costruttivo con il consigliere federale ticinese. Con tutti i governi, anche con Berna, affronta le questioni in modo molto diretto e invita i responsabili di tutti i paesi a usare tutta la loro influenza politica e economica per evitare un ulteriore degrado della situazione a Gaza. Chi non lo farà, malgrado le regole definite dalle convenzioni di Ginevra, potrebbe essere chiamato in futuro a rispondere della propria inazione.
Continua intanto pure la guerra in Ucraina con una nuova notte di bombardamenti e nuovi scambi di prigionieri che, secondo il presidente Zelensky, continueranno anche settimana prossima. Anche il conflitto in Ucraina rischia di passare adesso in secondo piano. Trump e Putin si parlano al telefono, ma dicono di discutere poco di Ucraina. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
L'unica buona notizia per gli ucraini è che gli scambi di prigionieri concordati a Istanbul con i russi proseguono con successo e dovrebbero continuare anche la prossima settimana. Ieri i due paesi si sono scambiati un numero imprecisato di soldati feriti oppure con meno di 25 anni. Ancora nessun numero sui soldati liberati in totale in questi giorni è stato diffuso, con entrambe le parti che attendono che le varie fasi dello scambio si concludano prima di annunciare il suo successo. La notizia cattiva è che, anche se l'attenzione mondiale è tornata a spostarsi su Israele e Iran, anche in Ucraina continua la guerra. Ieri notte i russi hanno bombardato il paese con più di 200 droni e missili. Almeno una persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite. Kiev dice di aver fermato un assalto di terra russo alla città di Sumy, nel nord-est del paese, e di aver contrattaccato con successo. Ma è dal fronte diplomatico che arrivano le notizie più preoccupanti per gli ucraini. Trump e Putin sembrano aver trovato un nuovo terreno di intesa sulla guerra tra Israele ed Iran. I due ne hanno parlato ieri al telefono e Trump ha fatto sapere che la questione ucraina è stata a malapena toccata. Se ne riparlerà forse la prossima settimana. Gli ucraini si sentono così messi in secondo piano e valutano con preoccupazione le conseguenze del nuovo conflitto, come ad esempio la mancata consegna di missili Patriot israeliani di cui ha parlato proprio questa mattina Zelensky. Conseguenze indirette del conflitto restano ancora più preoccupanti, come ad esempio l'aumento del prezzo del petrolio, che riempirà ancora di più le casse del governo di Mosca e renderà mettere in atto le sanzioni ancora più difficile.
Ci spostiamo ora negli Stati Uniti, dove centinaia di migliaia di persone hanno preso parte ai cortei in oltre 2000 città americane. Queste forme di proteste vengono chiamate No Kings, nessun re, e sono tra le più grandi manifestazioni organizzate nel paese negli ultimi 25 anni. In contrasto con la scarsa partecipazione alla parata militare che si è svolta ieri per i 150 anni dell'esercito a Washington, in concomitanza con il compleanno del presidente Donald Trump. I cortei No Kings si sono svolti per lo più in modo pacifico, in alcune città si sono registrati scontri, lacrimogeni e pochi arresti, senza però appunto alcuna insurrezione violenta. In California ha seguito la manifestazione il nostro collaboratore Cristiano Valli.
This is what democracy looks like!
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 Louder!
A Los Angeles l'intero corteo impiega quasi 4 ore a sfilare per intero. Qui, come in gran parte degli Stati Uniti, nessuno ha memoria diretta di una mobilitazione tanto grande. Non è la solita manifestazione, non sfilano gli attivisti, sfila un'intera città, una nazione. C'è una sezione del corteo interamente composta da veterani e dalle loro famiglie. Ci sono i figli e i nipoti di chi ha combattuto contro il nazismo e che non si riconoscono in quello che Donald Trump sta facendo agli Stati Uniti d'America.
Yeah, so I mean Donald Trump needs to get National Guard out of here, the Marines out of here. You know, this city is not under flames. We are representing and doing what is our God-given right.
Deve ritirare la Guardia Nazionale, dice Mark, nipote di un veterano della Seconda Guerra Mondiale. Deve ritirare i Marine. Los Angeles non è in fiamme, questa non è un'insurrezione. Stiamo avvalendoci del nostro diritto a protestare, è nella Costituzione. Tanti i cartelli e i cori contro Donald Trump e contro gli ufficiali dell'immigrazione, ma tantissime soprattutto le bandiere degli Stati Uniti. Negli striscioni, gli appelli al Congresso a rispettare il giuramento che hanno fatto il giorno in cui sono stati insediati. È una manifestazione prima di tutto patriottica.
This is exactly what democracy looks like. We, you know, we have diversity out here. We have every walk of life out here. We have people who want to fight for our country and our rights.
Questa è precisamente la faccia della democrazia, dice Maria, insegnante, qui con i suoi 9 figli. C'è diversità, è uno spaccato della nostra società, siamo qui a combattere per il nostro paese, i nostri diritti e la Costituzione degli Stati Uniti. Ma è anche una manifestazione che rappresenta quello che è stato in questi giorni lo spirito della città.
Today I'm speaking out for those who feel they can't, for those people who have to stay at home out of fear. I'm speaking for those people, I'm speaking for my family.
Sono qui per parlare per chi non ha una voce, per chi è dovuto rimanere a casa perché ha paura. Marla fa parte del gruppo Chase ICE, un'organizzazione i cui membri da una settimana si presentano in massa durante le retate dell'immigrazione. Azioni efficaci perché, ci ricorda, la forza è nei numeri. Abbiamo salvato delle vite, delle famiglie, dice. Non ci fermeremo perché la legge e la Costituzione sono dalla nostra parte. Martedì la Corte d'Appello del 9° Circuito si dovrebbe esprimere proprio su questo, sulla legalità della presenza militare nelle strade di Los Angeles. Nel frattempo la città, gli Stati Uniti, una parziale risposta hanno provato a darla oggi, ricordando che nel 1776 il potere è passato da un re ai cittadini.
I see a country which decided in 1776 no more kings in America. We the people govern, not the kings, we the people govern.
Nella Svizzera italiana è rimasto gravemente ferito un cittadino armeno di 29 anni, vittima di un incidente ieri sera a Solduno. L'uomo, domiciliato nella regione, è caduto con il monopattino elettrico. Ha perso il controllo del monopattino elettrico mentre percorreva via Vallemaggia. Non si conoscono ancora la dinamica e le cause di questo incidente. Ed ora uno sguardo ai domenicali con Maria Iannuzzi sui bilanci. Laterali 3 messi in consultazione dal Consiglio federale venerdì. Ci sono opinioni, Maria, tagli particolari oggi?
Il Sonntagsblick propone un'intervista al consigliere federale Beat Jans. Il ministro della giustizia paragona il pacchetto di accordi al giuramento del Rütli perché equivale a una promessa reciproca in tempi difficili con partner che vogliono andare avanti insieme. Jans afferma che il governo è molto soddisfatto dei risultati raggiunti. Quanto ottenuto rafforza la sicurezza, per esempio nel campo energetico, promuove il commercio e rafforza la sovranità. E riguardo agli oppositori dell'UE alle loro argomentazioni, ad infastidirlo particolarmente sono le argomentazioni sui giudici stranieri, perché sostiene è vero il contrario. Il consigliere federale afferma che è stato concordato come risolvere una controversia.
Maria, del capo del Dipartimento degli Affari Esteri, Ignazio Cassis, che ha in mano il dossier europeo, cosa si dice?
Che ha sotto controllo il complesso dossier. La Sonntagszeitung scrive che questa settimana Cassis, sul tema più delicato del suo mandato, ha mostrato un volto nuovo. Prima appariva nervoso, rigido, sopraffatto, ora invece si è mostrato un combattente competente. Alle domande provocatorie ha mantenuto la calma, ha risposto con umorismo, ha tenuto una lezione sicura sui trattati internazionali e dinanzi ai giornalisti ha brillato anche in altri modi, grazie alla sua conoscenza del dossier, al linguaggio preciso e alle risposte puntuali. È stata, sottolinea il domenicale, un'apparizione dal potere simbolico. Il consigliere federale, un tempo deriso come stagista, ha improvvisamente acquisito una certa statura e sembra più determinato che mai a combattere per gli accordi europei, a prescindere da quanto possano essere sgradevoli gli avversari.
Chiudiamo questo sguardo sui domenicali con la NZZ am Sonntag.
Sì, che parla della nuova vergogna, degli spogliatoi degli impianti scolastici che stanno diventando un punto caldo per bullismo, riprese non autorizzate con i cellulari. La NZZ am Sonntag fa riferimento a un nuovo sondaggio dell'Associazione Svizzera di Educazione Fisica e da questo emerge che il 39% degli insegnanti di sport interpellati riferisce di aver avuto problemi per litigi negli spogliatoi, il 29% parla di episodi di mobbing, il 69% afferma che gli alunni si vergognano quando fanno la doccia, il 35% quanto si cambiano. Ecco, l'associazione chiede ora cambiamenti strutturali come delle cabine individuali per proteggere la privacy e fare in modo che gli alunni si sentano di nuovo a proprio agio. Alcune città si sono già attivate in tal senso, come Zurigo, ma le soluzioni puramente strutturali, secondo Thomas Minder, presidente dell'Associazione Svizzera dei Presidi, non possono eliminare tutti i problemi. Per Minder bisogna puntare tanto sull'educazione e sulla sensibilizzazione degli insegnanti.
Maria Iannuzzi, la sua lettura dei domenicali. Essere omosessuali ed essere credenti nella Chiesa Cattolica dopo le aperture di Papa Francesco, cosa accadrà con Leone XIV che per 3 volte in un mese ha ricordato il valore della famiglia fondata sull'unione stabile tra uomo e donna? Un convegno di 3 giorni che si sta tenendo alle porte di Roma riflette proprio su questo rapporto. Il servizio, che è di Paolo Rodari, parte dalla testimonianza di una madre. Sentiamo.
Io mi aspetto che la Chiesa prosegua questo cammino che in tante parti d'Italia è già iniziato con tanti gruppi e anche con tanti operatori pastorali che ci stanno seguendo. Che la Chiesa consideri, no, le evidenze scientifiche anche, non può ignorare che la scienza ha definito che comunque le persone LGBT sono una variante naturale dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, e che tenga in considerazione anche i vari studi teologici che ci sono stati in questi anni, che hanno fatto tanti passi avanti nel tenere per mano le persone LGBT e la Chiesa. Questo è un po' il ruolo che noi genitori vogliamo avere.
Beatrice Sarti, bolognese, è madre di Lorenzo, che nel 2017 ha fatto coming out in famiglia. Anche lei è ad Albano Laziale, alle porte di Roma, per la 3 giorni di spiritualità per persone LGBTQ+. Promosso dalla tenda di Jonathan, il raduno è nato sotto il pontificato di Francesco, che seppure non ha cambiato la dottrina, ha comunque avuto aperture importanti verso le persone omosessuali, a cominciare da quel "chi sono io per giudicare un gay che segue il Signore", pronunciato nel 2013 sul volo di ritorno dal Brasile. Innocenzo Pontillo è presidente dell'associazione La Tenda di Jonathan, che da più di 10 anni organizza questo raduno.
Ad Albano nel 2010 è nato il primo momento, la prima 3 giorni in cui si sono incontrati cristiani LGBT per riflettere su che posto c'era per loro nella Chiesa. All'epoca non c'era per loro nella Chiesa, ora ci ritroviamo più 130 persone, non solo cristiani LGBT, ma anche i loro genitori. Saranno con noi il Vescovo di Albano, saranno con noi operatori pastorali, responsabili di cammini diocesani da tutta Italia, e questa è la differenza grossa dal 2010 al 2025.
Ma i cristiani omosessuali si sentono parte della Chiesa?
Siamo a un punto di attesa. Le porte che Papa Francesco ha aperto, gli incontri che ha permesso e le discussioni attraverso il Sinodo devono continuare, perché da qui che passa il rinnovamento e anche il modo con cui la Chiesa riesce a vedere le persone, non a parlarne, ma a vederle davvero.
Dice ancora Beatrice Sarti.
Anche da Papa Leone spero che i gruppi appunto in Italia possano anche incontrarsi con lui, come abbiamo fatto con Papa Francesco, e spiegare qual è il nostro cammino, che ancora sarà lungo ma che siamo sicuri che porterà a un'inclusione completa delle persone LGBT nella Chiesa.
Prima di chiudere, torniamo allo spoglio in corso sulle 2 votazioni ticinesi. Alessandro Broggini, cosa ci puoi dire?
Thriller, diciamo che sta diventando un po' la parola, per quel che riguarda soprattutto la sezione FFS di Locarno Muralto. Siamo a ben 99 comuni su 100, manca solo Bellinzona. Pochissimi secondi fa è arrivato Lugano, che ha riportato il risultato intorno al 50%, perché i no se ne stavano andando, e invece Lugano ha riportato il voto al 50,70% dei voti. Delle schede scrutinate, scusate. A questo punto immaginiamo che Bellinzona potrà avere veramente un peso, mentre per quel che riguarda le cure sociosanitarie e socioeducative siamo ormai, credo che sia segnata questa votazione, siamo al no con il 55,98% dei voti espressi. Come detto, mancano veramente, immaginiamo noi, pochi minuti, a meno che a Bellinzona non si sia, diciamo così, incastrato qualche cosa, ma non pensiamo, non vogliamo neanche pensarlo. Quindi entro pochi minuti, immaginiamo dopo lo sport, noi riprendiamo la diretta dopo l'informazione e saremo in grado di darvi probabilmente anche i voti definitivi.
Bene, li aspettiamo. Alessandro Broggini, il Radio Giornale invece si ferma qui. Grazie, buon pomeriggio.